Siamo qua a San Cristóbal de las Casas, in Chiapas, con due compagni del nodo solidale che hanno gentilmente dedicato il loro tempo per questa intervista per Radio Blackout. E partiamo dall'inizio, se ci volete raccontare un po' che cos'è il nodo solidale, quando nasce e che cosa ha fatto e soprattutto cosa sta facendo negli ultimi tempi.
Innanzitutto, al contrario, un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Blackout per questa ennesima possibilità di poter raccontare le lotte e soprattutto la guerra che si vive in questo pezzo di mondo. E quindi anche un abbraccio solidale e ci presentiamo. Il Nodo Solidale è un collettivo che nasce nel 2007 per cercare di fare controinformazione, sponda e progetti dal basso. Con uno spirito improntato all'autogestione, sia dall'Italia al Messico, ovviamente triangolando anche con altre esperienze di autonomia nel mondo, ovviamente con riferimenti ovvi alle esperienze autogestite del Kurdistan negli ultimi anni, all'esistenza in Palestina, però fondamentalmente il collettivo nasce per poter raccontare le esperienze d'autonomia, non solo le più famose, potremmo dire come l'esperienza del ZLN, che è ovviamente fonte di ispirazione per tutti noi e tutte noi che cerchiamo di promuovere spazi di libertà e autonomia nel mondo, ma anche le esperienze comunitarie, i villaggi in lotta, i collettivi, i prigionieri politici. Ormai sono tanti anni, sono 17 anni che lottiamo appunto facendo eco, portando in Messico le esperienze di resistenza e autonomia in Italia e in Europa e cercando ovviamente di promuovere, rafforzare e mettere appunto allacciare attraverso dei nodi solidali le esperienze di lotta nel Messico. Come dicevo, sia anche locali più piccole, però c'è una miriade, una vastità di esperienze autonome e indipendenti in Messico, come pensiamo in generale nel mondo, e che cerchiamo appunto di connettere umilmente, a volte maldestramente, però insomma, qui stiamo. E il collettivo c'ha la caratteristica forse un po' anomala di essere di avere dei compagni e delle compagne attivi in Italia, specialmente a Roma, e dei compagni e delle compagne attivi in Messico, come noi che viviamo qua, siamo vari. E in vari posti del Messico, anche se la maggioranza ci troviamo qui a San Cristobal, e la maggior parte di quelli che viviamo qui a San Cristobal siamo in questo quartiere, Custitalli, quartiere popolare nella periferia di San Cristobal de las Casas.
È stato citato il quartiere appunto di Cuxitali, dove in qualche modo voi con le vostre lotte, con le vostre vite agite. Però tutto ciò è sicuramente legato anche al luogo iconico in cui siamo. Siamo a San Cristóbal de las Casas, quindi un luogo sicuramente importante a livello storico-politico per qui, in qualche modo, o qui vicino, comunque è nato e continua e prosegue l'esperienza zapatista, ovviamente in modo molto diverso negli ultimi 30 anni, e insegnando un po' autonomia sia in questi luoghi ma anche un po' in tutto il mondo. Voi di questa autonomia in qualche modo sicuramente ve ne siete presi in qualche modo carico, ovviamente rimodulandola, ridandola un'altra forma qui nel quartiere in cui vivete. Se avete voglia di un po' raccontarci quelli che sono i progetti di autonomia che sono nati in questo quartiere, come sono nati e qual è il loro significato e quali sono poi nel concreto negli ultimi tempi.
Allora, partendo un po' anche dall'esperienza biografica, no? Per non parlare così di massimi sistemi, ovviamente come stavamo menzionando, il collettivo è un collettivo internazionalista e come tutti i collettivi internazionalisti fa informazione affiancandosi anche ai grandi processi di lotta, no? Come dicevo, l'ispirazione di questi grandi processi ci viene adesso, per esempio, con l'esperienza d'autonomia in Rojava o con altre esperienze nel mondo, ovviamente l'esperienza forte qua è l'esperienza zapatista, che ci teniamo a sottolineare, a 30 anni dall'insurrezione è un'esperienza ancora viva, nonostante da più parti si ascolta: no, ma che fine hanno fatto? Ma che è successo? Però ovviamente approfondiremo questa parte, ma per noi è sempre stato importante poter vivere in un posto, in questo caso una cittadina come San Cristobal e un quartiere come Custitalli, a distanza immediata dal futuro possibile. Questo genera un grande sentimento di speranza, nonostante la situazione complicata che si vive attualmente, ma in generale, insomma, in tanti militanti in Italia siamo passati, perché chiamiamo il passaggio a Chiapas, che tu vieni a conoscere comunità zapatiste, a farti campamenti, così. Noi ovviamente come collettivo Nodo Solidario non abbiamo fatto forse niente di nuovo rispetto a tanti altri collettivi, l'abbiamo fatto con la nostra lettura libertaria, autonoma, incentrata sull'autogestione, però è come un modo come altro di raccontare e vivere lo zapatismo affiancandolo. Ma ci siamo fatti delle domande, ma noi non torniamo in Italia. Molti compagni e molte compagne ovviamente vivono queste esperienze di autonomia in Kurdistan, in Chiapas, in Mapuche, dove capita e dove il destino ti porta, e per portare poi delle esperienze per promuovere l'autonomia nella tua trincea, nel tuo posto. Ma noi, il nostro posto è qua. E quindi è cominciato da compagni a chiederci: ok, una cosa è la solidarietà, quella che noi chiamiamo, vogliamo portarlo al livello della solidarietà alla complicità. E la complicità per noi si può fare solo praticando la tua lotta. E questa pratica di lotta, e ce ne sono migliaia in tutto il mondo, messe insieme creano una complicità che noi chiamiamo una complicità globale. E qual è il nostro ruolo attivo in questa complicità qua? E quindi abbiamo già detto, come compagni del Nodo Solidale dobbiamo essere promotori e promotrici di autonomia. E in Messico, perché stiamo in Messico, c'è chi sta a Guerrero, c'è chi sta a Città del Messico, e noi che stiamo qua nel corso quartiere. Un quartiere che in realtà già ha delle pratiche autonome proprie. E non siamo capitati a caso in questo quartiere e abbiamo cominciato quasi uscendo pure oltre il Nodo Solidale, cioè come abitanti del quartiere, ad auto-organizzarci con la stessa gente di qua, promuovendo dalla nostra esperienza, per esempio nel periodo dal 2016 al 2023, è un progetto che adesso è chiuso, ma che è stato significativo per cominciare a conoscerci col quartiere nelle pratiche di lotta autonome, una casa di salute comunitaria, Cibelic, Raiz del Viento, cioè un ambulatorio medico popolare, e preso appunto dalle esperienze che abbiamo coltivato, conosciuto, partecipato nelle nostre anni precedenti di militanza in Italia, e provando a praticarlo qua, ovviamente al modo Chiapaneco, no? Come diciamo, cioè, quindi ovviamente laboratorio del Bodisteria, riunioni per lavorare sulla prevenzione, cercando di coniugare appunto la scienza, l'approccio biomedico con l'approccio erboristico, che è proprio della cultura maya, cioè non è perché erboristico perché fa green, erboristico perché qua è millenaria questo. Ora, senza entrare nel dettaglio, è un'esperienza che per altre ragioni è terminata, mentre abbiamo aperto altre che poi racconterà anche il mio compagno. Adesso stiamo attivi in una palestra popolare, sempre comunitaria, in un quartiere che è importante sottolineare appunto che non è né autonomo perché siamo arrivati noi, per dirla alla romana, ma al contrario, noi siamo arrivati qua perché è un quartiere che gestisce dal 1972 un bene primario, come l'acqua, in maniera autonoma, indipendente dal comune e dallo Stato, attraverso un sistema di tuberie costruite nel 1972 con il lavoro collettivo degli allora abitanti del quartiere, da due sorgenti che sono nei monti e nei boschi subito fuori questo quartiere, che stiamo in estrema periferia, quindi subito dopo questo quartiere cominciano, diciamo, la zona boscosa.
Esatto, scusami, e da due sorgenti, cioè il quartiere non si trova in centro a San Cristobal, sì, ma è una posizione un po'
al contrario, decentrata. Il quartiere sta a circa 2 chilometri da quella che era Ciudad Real, la città fondata dai spagnoli nel 1528 che hanno conquistato la zona, e qui c'erano gli indigeni che lavoravano per gli spagnoli, ma che ovviamente gli spagnoli non si volevano mischiare con loro, quindi era un ghetto. E vabbè, e si è mantenuta questa certa distanza, che ovviamente in termini geografici è quasi nulla, ma in termini storici di classe invece si mantiene incluso ancora. In questo quartiere che comunque, ripeto, la sua caratteristica è soprattutto l'autogestione dell'acqua. Siamo 1400 famiglie che usiamo e beneficiamo dell'acqua in un sistema che non è né pubblico e né privato, ma una forma sociale propria del Messico, non solo di questo quartiere, ma in questo quartiere molto attiva, di amministrare l'acqua in maniera autonoma attraverso un'assemblea periodica dove partecipano 600, 700, 800 persone, dipende dall'intensità dell'assemblea e dei temi in corso. e che nomina una mesa direttiva che si turna, che non è remunerata, e quindi con un sistema di servizio alla comunità. In questa grande pratica di autogestione, le nostre sono dei piccoli pratiche di autonomia che continuiamo a fare, diciamo, come attività satelliti a questa grande assemblea di quartiere.
Sì, e oltre all'assemblea dell'acqua, anche questo quartiere ha anche un'assemblea dei vicini, diciamo, con una sua rappresentanza autonoma dai partiti politici, dove ciclicamente, teoricamente ogni 6 mesi, anche qui, si discutono le grandi problematiche del quartiere, la ricostruzione di una strada o la cura del parco del quartiere. E un po', diciamo, venendo ad ascoltare anche questo tipo di forme organizzative e auto-organizzative che ha il quartiere, abbiamo pensato che potessimo accompagnare queste pratiche auto-organizzative cercando di avvicinare anche i ragazzi e le ragazze, diciamo, la parte con la componente più giovanile del quartiere, che dobbiamo considerare queste pratiche, per quanto importanti, purtroppo non sono diciamo scevre da tutto quello che è l'individualismo, la complicazione della distanza generazionale, no, di queste pratiche. E quindi, diciamo, durante il Covid abbiamo cominciato a pensare a che cosa mancasse un po' a questo quartiere, e sono propriamente gli spazi aggregativi per i giovani. E quindi, diciamo, un piccolo gruppo, inizialmente anche solo di alcuni compagni che sono parte del nostro collettivo, il Nodo Solidale, di altri compagni che non sono parte del collettivo, e abbiamo cominciato a riflettere un pochino e a chiedere anche al quartiere cosa avessero bisogno, e abbiamo pensato una proposta che è un po' anche figlia delle esperienze che sono state nelle periferie dei nostri quartieri da cui siamo cresciuti, è quella delle palestre popolari. E quindi abbiamo pensato di proporre all'assemblea vecinale un progetto di palestra popolare gratuito, per avere lo sport e l'accesso allo sport gratuito per tutti i giovani e le giovani del quartiere, e non solo, anche della città. E quindi piano piano abbiamo chiesto, diciamo, prima un permesso formale all'assemblea del consiglio vecinale. Successivamente un'assemblea è stata approvata, non solo il progetto stesso, se non proprio anche la costruzione di uno spazio fisico, che poi abbiamo tardato 2 anni a costruire, che adesso sta propriamente dentro al parco, nel quartiere, anche come centro, diciamo, di dare un po' di vita, diciamo, a questo parco del quartiere, che sta in una zona più difficile, limitrofa a altri 2 quartieri un pochino più complicati della città. E niente, quindi abbiamo iniziato 2021, abbiamo aperto maggio del 2021, e anche per capire un po' la necessità che si aveva dello sport nell'interno del quartiere. La settimana in cui abbiamo aperto la palestra popolare ci sono stati 90 iscritti, poi si è arrivato, diciamo, durante il primo anno ad avere 120 iscritti, con varie discipline che sono state il Kung Fu, il Kempo, la capoeira, la calistenia, la danza contemporanea. Successivamente poi sono modificati i vari corsi perché i maestri che vengono a farlo di forma gratuita, e quindi necessariamente, e anche le necessità della vita di un maestro possono essere diverse, disposti di città, disposti per lavoro, e quindi, diciamo, non adesso attualmente abbiamo aperto poi la nuova sede, quella costruita anche grazie all'appoggio di varie realtà solidali anche in Italia. Nel 2021, come alcuni ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno, abbiamo mandato un compagno messicano che si chiama Emilio a visitare le varie palestre popolari che ci sono in Italia, anche per capire, no? E creare questi lacci, questi nodi, diciamo, tra le varie esperienze di autonomia, no? E di autogestione. E principalmente attualmente abbiamo vari corsi, abbiamo aperto il box, lo yoga, c'è la danza polinesiana, come in qualche modo, no, anche recettivi a quelli che sono poi i maestri e le maestre che si rendono disponibili a dare il loro tempo gratuitamente a queste esperienze.
Insomma, l'interesse era un po' quello di provare ad allargare lo sguardo, soprattutto legato a una data che è stata sicuramente molto importante, quello del trentennale del levantiamento zapatista del ZLN, no, legato al gennaio del 1994. Si è scritto e si è detto tanto rispetto a questo appuntamento, la mia domanda è un po' chiedervi, secondo voi, qual è lo stato di salute del movimento zapatista in senso stretto in questo momento, alla luce di due macrofattori. Uno, quello di un periodo a livello internazionale sicuramente di grande difficoltà da parte dei movimenti sociali ad avere delle lotte reali che possano in qualche modo incidere a livello pratico e anche avere una risonanza internazionale, soprattutto in un periodo in cui siamo schiacciati da crisi economiche e da guerre all'orizzonte. E poi anche invece chiedervi qual è lo stato del movimento zapatista anche alla luce invece di una guerra silenziosa che ormai si porta avanti da molti anni nel sud del Messico e che vede coinvolti soprattutto Stato e organismi paramilitari. Ecco, quindi chiedervi un po' qual è la vostra percezione di come è stato vissuto questo trentennale, che senso ha la riorganizzazione che è stata comunicata da parte delle ZLN e del Comitato Zapatista e qual è appunto la vostra impressione su quello che è lo stato di salute del movimento zapatista oggi nel 2024.
Ok, e allora sì, diciamo è passato poco, un paio di mesi da quasi tre dai festeggiamenti, no? Che ci sono stati e hanno visto partecipazione di più o meno 6.000 persone nell'incontro che c'è stato internazionale, aperto anche e soprattutto alle basi d'appoggio e ai compagni e alle compagne internazionalisti che sono venuti qui in Chiapas. E sì, dobbiamo dire che c'era molta, no, con questi comunicati c'è stata molta suspense, no? E in qualche modo una narrativa sempre molto accattivante da parte dei compagni e delle compagne, che in realtà poi spiegano i loro comunicati e poi si capisce anche per il contesto su cui arriveremo a breve siamo in un momento di difficoltà, come oggettivamente si descrive, no? Siamo in un momento di complessità e qui in Chiapas un altro, diciamo, elemento che c'è oltre alla questione dello Stato e dei paramilitari c'è anche la questione del narco, no? Quindi in questo senso in questi 30 anni i zapatisti e le zapatiste hanno sempre fatto una grandissima autocritica alle proprie forme organizzative autonome, no? E abbiamo avuto quindi 20 anni possiamo dire 20 anni fa sono stati tornati Caracol Zapatisti e alla luce di questi 20 anni anche i compagni e le compagne hanno fatto un'autocritica su questa esperienza, come sempre hanno fatto anche in 10 anni, no? Nei quaderni della Escuelita Zapatista fanno un'autocritica già a 10 anni, no? E fondamentalmente quello che succede in questo contesto nel Chiapas dobbiamo partire presupposto che lo Stato con Morena, con l'attuale governo dal 2018 ha iniziato quella che è un po' la compravendita delle coscienze, no? In qualche modo un populismo che prova in qualche modo a dire i poveri prima i poveri, e quindi fa una serie di programmi di governo che in realtà, se noi andiamo a vedere le mappe, di cui suggerisco Geocomun, che è un sito di mappe, si può vedere che per esempio il programma Sembrando Vida, che è un programma che fondamentalmente dà un salario fisso al contadino per coltivare quello che poi viene proposto dallo Stato, è un progetto controinsurgente. Perché diciamo questo? Controinsurrezionale. Diciamo questo perché effettivamente è un progetto che crea un'interdipendenza tra lo Stato e le persone, diciamo sono tutti i soggetti più poveri, e soprattutto questa distribuzione di progetti avviene intorno a tutti i megaprogetti. Dobbiamo dire che qua in Chiapas la parte finale del megaprogetto Tre Maglia ha un'importanza enorme, è una quantità di soldi e una quantità di profitti per privati che verranno non solo dal punto di vista turistico ma anche energetico, perché il Tre Maglia per esempio dobbiamo pensare che è un trasporto che ha un 70% di trasporto merci e un 30% di trasporto di turisti. Bueno, diciamo turisti perché effettivamente sono gli unici che si potranno permettere il prezzo del biglietto, perché sarà carissimo, già abbiamo visto i prezzi, stanno prezzi esorbitanti. E dall'altra parte c'è un altro megaprogetto che è il corridor interoceanico transismico, che schiaccia la frontiera sud, diciamo la frontiera degli Stati Uniti non è più realmente la frontiera nord ma la frontiera sud, no? Quindi diciamo tra i vari patti economici che ci sono stati dal 94 in poi, quello che vediamo come un problema principale è quello della migrazione, è un problema non per noi ovviamente, ma è un problema per gli Stati Uniti d'America e anche per il Messico, su cui poi ci si gioca, no? La fetta grande della guerra narco, che non è la guerra al narco, se non la guerra tra i due cartelli in questo momento si stanno competendo la zona, soprattutto nella zona sud, frontiera con Malapa, diciamo tutta la zona proprio che va intorno alle comunità zapatiste, no? Per il mercato poi dei coyoteros, come li chiamano qua, i coyotes, quelli che ti trasportano da una frontiera all'altra. E fondamentalmente questo è un problema gigante, scusate se l'ho presa un po' alla larga, però per capire un po' effettivamente quali sono gli attori in campo attualmente, certo, no? E perché si è incrementata la violenza, perché è incrementato il narcotraffico in questa zona. E quindi cosa devono andare incontro anche i compagni, esatto, e le compagne zapatiste?
E alla luce di questo come si inserisce la ristrutturazione?
Esattamente, la ristrutturazione in qualche modo, soprattutto sulla questione della terra, è quella di ricostruire un tessuto sociale intorno allo zapatismo che non sia solamente proprio l'organizzazione, no? Il tema della terra è una risposta da un lato politica allo Stato, che invece di con il progetto, per esempio, Sembrando Vita, ti dice devi dimostrare che hai una proprietà di 2 ettari di terra per avere il programma. Dall'altro lato è una forma anche di autodifesa, perché in qualche modo a lungo raggio, perché come sempre fanno gli zapatisti e le zapatiste, guardano a lungo raggio in prospettiva, no? E quello che si fa è cercare di rimuovere un problema di conflitto, che è quello della terra stessa, no? Con le altre persone che non sono dell'organizzazione. Quindi in qualche modo quello di levare la proprietà alla terra, ma quello di ricollettivizzarla in qualche modo, dire la proprietà non è di nessuno, è una forma di ricostruire il tessuto sociale intorno alle comunità zapatiste. Quindi in qualche modo non creare una barriera tra le comunità zapatiste e chi non è parte dell'organizzazione. Invece quella di cooperare, perché a lungo raggio ci sarà a difendersi da problemi più grandi, no? Che non sono solo l'attacco alla terra con i progetti di governo, sono proprio gli assalto dei megaprogetti, delle grandi industrie che prima spopolano il territorio attraverso la violenza con il narcotrafficante e successivamente li depredano attraverso l'industria delle bibite gassate, della birra. In qualche modo questa è un po' una risposta anche non solo a narco, ma anche principalmente anche al processo demografico, no? Proprio delle comunità zapatiste. Ci sono vari fattori, no? Abbiamo individuato questi, e principalmente questo, no? Un po' il cambio ristrutturativo poi dei caracoles, no? di come poi si è allargata l'autonomia, è frutto di una riflessione sulla catena di comando, no? In qualche modo prima hanno fatto nel 2003 la separazione del politico e del militare. Successivamente, dopo 20 anni di esperienza autonomia, in qualche modo ancora con un minimo di delega, che è quella poi delle rappresentanze delle giunte del buon governo, si è arrivati al punto in cui effettivamente, no, fisicamente proprio la distanza che c'è. Prima hanno fatto un altro passaggio in realtà, nel 2019, che è stato quello di creare 12 caracoles, no? Invece di averne 5, per creare una vicinanza più reale, no? Anche fisica, tra una comunità e il caracol stesso. Successivamente si è arrivati alla riflessione che effettivamente è più importante avere un'assemblea di autogoverno locale piuttosto che una centralizzata, anche per una questione di distanze, di problematiche di questo genere.
Sì, come avete capito è complicatissimo, ed è uno il quadro complicato di questo conflitto è proprio quello che fa sì che questa guerra sia silenziosa. Perché del resto, come stiamo vedendo col genocidio in corso, quando piovono bombe dal cielo e il massacro è lampante, ovviamente diventa forte e più facile creare una mobilitazione su una denuncia diretta, no? E invece questo tipo di guerra totalmente asimmetrica, che divide il territorio in tanti pezzettini, che polverizza la resistenza, e diventa incluso difficile da raccontare. Dove il nemico non è più il militare, cioè lo è, ma il nemico diretto, diciamo chi spara, chi carica la pistola, è un altro civile, che forse è narco, che forse è paramilitare, che però era ex zapatista, che però... E quindi diciamo, l'uso infatti di gruppi armati civili è un nuovo dispositivo, ma non di adesso, almeno sì, però diciamo adesso c'è un, cioè, mentre il paramilitare classico accompagnava l'esercito ed era sempre impegnato in operazioni sporche, diciamo, dove l'esercito non doveva giustificare il proprio operato, adesso l'esercito gioca dietro le quinte, mantiene un alto livello di militarizzazione del Chiapas, che comunque è anche una militarizzazione della frontiera sud, per non cacciare i migranti ma che controllarne il flusso e fare business con tutte le mafie che gestiscono questo traffico dei migranti, traffico di cocaina, traffico di qualsiasi tipo di merce umana e non, che è fatta in combutta con gli apparati dello Stato, specialmente con le forze militari e specialmente con la Guardia Nazionale, che è il nuovo corpo militare creato dal centro-sinistra, diciamo. Quindi in questo quadro di frontiera, ridefinizione del territorio, finizione della frontiera, noi abbiamo, la definiamo una guerra di frammentazione territoriale. Cioè, tanti piccoli gruppi armati che godono dell'impunità data loro dagli anni 90, dal 94, sono gli stessi gruppi, i papà di quelli che hanno sparato sui zapatisti nel 94, che hanno fatto il massacro da Teal, che hanno ucciso la gente, mai condannati, mai processati, con le armi sempre in mano, che però non dipendono più, non lavorano più solo come mercenari dello Stato. Adesso lavorano occasionalmente come mercenari dello Stato e vivono in un'economia propria legata ai cartelli criminali, al traffico di cocaina, al giro di prostituzione, al racket e traffico dei migranti, soprattutto queste quattro attività. Quindi hanno acquisito un potere economico forte, tale da avere anche potere politico, perché ormai questi gruppi hanno i propri deputati, hanno la presenza in Parlamento, è diventata quasi una cosa al contrario, non è più lo Stato che controlla certi settori armati della popolazione civile con la forma classica scritta dagli Stati Uniti di levare l'acqua al pesce, cioè di usare la stessa popolazione civile per levare le basi alla guerriglia, questo è da manuale, ma qua ci stiamo leggendo una nuova grammatica, ancora la stiamo comprendendo ed è molto difficile da spiegare, per questo siamo qua. C'è quindi una miriade di attori armati con un alto potere economico che non sai più se sono loro che dettano legge allo Stato o lo Stato a loro. Comunque, fatto sta che è un nemico pur annacquato perché si veste come te e è parte del tuo stesso quartiere, della tua stessa comunità, solo che ovviamente lavora per gli interessi diretti dei gruppi criminali che a loro volta preparano la strada frammentando i conflitti. In ogni comunità, in ogni quartiere c'è una guerra. In ogni comunità ci stanno i morti, c'è un problema, a quelli vogliono privatizzare l'acqua e hanno sparato al difensore dell'acqua. Là invece hanno stuprato tutto un gruppo di donne che lavoravano in un bar. Là invece hanno smitragliato tutti quelli, le case dei migranti. E quindi ognuno sta là, c'è chi difende la propria montagna, chi difende l'acqua, chi difende il proprio posto di lavoro, chi sta là, di fronte a comunque a un'invasione gestita tutta da agenti criminali. Che sono gli agenti criminali, a volte sono gli stessi ragazzi disoccupati che se non sono andati negli Stati Uniti è perché hanno trovato lavoro col narco, che sono gli unici che ti pagano in dollari. E quindi in questa guerra permanente fra poveri, però c'è una sussunzione di tutto questo sforzo da parte dei grandi cartelli e a loro volta delle grandi imprese, perché in questa frammentazione territoriale in realtà c'è un disegno dall'alto molto chiaro, che so i progetti di strutturazione territoriale, lo spostamento della frontiera sud, la creazione di una linea ferroviaria che parte dal Caribe, quindi da Cancun praticamente, e arriva fino al Pacifico dall'altro lato, e quindi una ridefinizione del territorio secondo gli interessi del gran capitale. Quindi su questa mappa è stata ridisegnata dal Fondo Monetario Internazionale, però poi l'applicazione per mettere questi lavori, per ampliare queste grandi opere, c'è bisogno di far pulizia nel territorio, soprattutto dei gruppi resistenti, come attraverso una guerra che però non è solo contro gli attivisti, ormai è contro la popolazione in generale, pertanto gli indigeni non servono a niente, o li si assumi attraverso il progetto di monetarizzazione come Sembrando Vita, come i programmi di governo che menzionava il compagno, o se non sono funzionali a questi, come gli zapatisti, come tante comunità in resistenza, ma non solo i zapatisti, sono le comunità, le parrocchie, le comunità cattoliche di base che si oppongono ai progetti di privatizzazione, e sono tanti gruppi resistenti indipendenti, ma stanno essendo spazzati via dalla violenza criminale del narco, che è incredibile, come ISIS, cioè comunque gente con le teste mozzate, e donne stuprate nei video, per fare una propaganda del terrore come strategia, come dispositivo, appresa fra l'altro nella scuola della Americas. Qui entreremmo, è un tema molto complicato, ma parecchi di questi gruppi narco sono formati dai corpi d'élite dello stesso Stato messicano, militari, ex militari o militari connattivi che partecipano alla stessa attività criminale del narco. Quindi non c'è una scissione reale fra il narco e lo Stato. Sono soci negli affari e sono soci incluso nella strategia di seminare terrore per fare piazza pulita e quindi imporre i megaprogetti. Come raccontiamo tutta questa cosa? Perché tutto questo poi si traduce che noi a Custitalli abbiamo due gruppi armati di fronte che rendono impossibile la vita, praticamente l'approvvigionamento, cioè per esempio andare a gestire e pulire i tubi, l'approvvigionamento dell'acqua nella sorgente, diventa ogni volta più complicato perché tu per andare là sono stati sequestrati i compagni dei gruppi paramilitari e tu c'hai a che fare con gente che non è un rivale politico, è gente armata fino ai denti che gestisce il traffico di cocaina per tonnellate, e figurati che tu con la tua bandierina da pace a favore dell'acqua e dell'autogestione sei spazzato via in un attimo. L'unica forma che c'è per resistere a questo è una forma di autodifesa integrale, come direbbero i curdi, dove non è solo la resistenza armata, che i zapatisti lo ricordano, cioè noi non facciamo la guerra a nessuno, ma se ci attaccano ci difendiamo. L'autonomia non può crescere senza questa capacità di autodifesa, che a volte può essere, come nel caso dei zapatisti, a un livello organizzativo molto più alto armata, o come in altri esempi del Messico, Stula, in Michoacán ce ne sono tantissimi, Guerrero, la polizia comunitaria, Oaxaca, dove le comunità sono forzate a difendersi anche in maniera armata di fronte a questa guerra reale che fa il narco e lo Stato ai territori, o una forma di creare tutti gli elementi, come l'antifascismo, tu devi creare una serie di anticorpi culturali, come facciamo quindi con le palestre, come fai con l'ambulatorio medico, come fai con l'assemblea, come fai con i workshop di autodifesa femminista e le attività artistiche con i bambini, per creare una serie di anticorpi che permettano al cancro del narco di non penetrare nel tessuto sociale.
Certo.
E quindi...
E qui si chiude il cerchio, tornando all'attività appunto di autonomia, che avete detto prima, in questo caso nel barrio Cux Italima, che rappresentano e costituiscono gli anticorpi per poter quantomeno resistere e sopravvivere a questa situazione. Chiudiamo questa intervista, noi ringraziamo moltissimo i compagni qua presenti, appunto, che hanno sono resi disponibili il loro tempo, le loro parole, le loro riflessioni. Grazie davvero molto per, insomma, la vostra disponibilità. Se volete ricordare appunto gli eventuali contatti sia del Nodo ma anche dei vari progetti di autonomia che ci sono qua a Cux Italia, a San Cristobal, e così chiudiamo.
Allora, innanzitutto ringraziamo noi Radio Blackout per lo spazio e ovviamente un saluto particolare a chi è privato della propria libertà personale. E i nostri contatti sono: abbiamo un sito internet, si chiama nodosolidale.noblogs.org, abbiamo anche un canale Telegram che si chiama Complicità Global, e poi niente, abbiamo anche Facebook, e su Facebook potete seguire anche la pagina del Ginnasio Autonomo Popolare Barrio Bravo, che diciamo è il progetto della palestra popolare qui a Cux Italia. Grazie mille.
Grazie a voi.
E a presto.
Un abbraccio.
Un abbraccio.